Buonasera e ben trovati per questa seconda tappa del nostro percorso che ho voluto intitolare Santità e Fragilità, ecco perché vedo che qui nel titolo c'è scritto Gracilità, ma Pietro non era gracile, era fragile. La volta scorsa, perdonatemi, la volta scorsa abbiamo introdotto questo percorso parlando della vocazione di Pietro, una vocazione certamente alla sequela, cioè a seguire Gesù, ma in fondo seguire Gesù significa camminare nella santità. Quindi vocazione alla santità. E se ricordate sulla scheda che vi ho così consegnato, scheda sugli appunti, diciamo, sulle annotazioni bibliche che vi ho consegnato, il sottotitolo era L'orizzonte della gratuità. Perché? Perché in fondo ogni vocazione, compresa quella di Pietro, scaturisce da un amore gratuito che Dio rivolge agli uomini nella persona di Gesù. È importante, vi ricordate che l'abbiamo poi già accennato la volta scorsa dicendo come bisogna imparare a concepire la santità anzitutto come un dono di grazia. Un dono di grazia che sollecita certamente la nostra responsabilità, ma che non si basa sui nostri meriti. E poi avevamo concluso dicendo che questa grazia che ci viene donata da Dio nel Signore Gesù e nello Spirito Santo è un dono che per sua natura chiede di essere condiviso, altrimenti muore. E ci tengo a fare questa sottolineatura perché giustamente mi era stato chiesto di inserirmi nel tema del movimento Pro Sanctitate, santità, chiamati alla santità 1+1, cioè però cos'è quell'uno più uno? È il mistero di una grazia che più tu la condividi più si moltiplica. Più tu la tieni per te, più diventa sterile. Quindi questo è un po' lo sfondo su cui noi collochiamo queste nostre riflessioni. Però io questa sera vorrei toccare un tema, direi, molto importante, che è quello della fragilità. Perché apparentemente la fragilità, se vogliamo, nell'orizzonte della fragilità chiaramente si colloca il discorso relativo al peccato, sembra essere l'esatto opposto della santità, e lo è effettivamente. La santità sta da una parte, il peccato sta dall'altra. Però sapete, questo penso che funzioni e debba funzionare bene per i manuali, per il catechismo che ci dice questo sì, questo no. Però tutti noi, me per primo, facciamo esperienza nella nostra vita che non sempre il confine tra santità e peccato è così evidente nella nostra vita. Cioè, lo dice bene San Paolo, io non faccio il bene che voglio in alcuni casi, ma faccio il male che non voglio. Cioè tutti noi, dentro di noi anzitutto, sperimentiamo questa contraddizione. Sì, sappiamo che cosa è buono, però non sempre riusciamo a compierlo. Cioè non sempre è così chiaro dentro di noi il confine tra il bene e il male. Quindi santità e fragilità abitano nel cuore di ciascuno di noi. E l'unico modo per permettere a Dio di guarire le nostre fragilità, perché solo Lui può guarirle, è anzitutto imparare a riconoscerle davanti a Dio. aiutati, illuminati certamente dalla parola di Dio, come Pietro a suo tempo fu illuminato dalla parola di Gesù. E certo, a tratti questa operazione può anche essere dolorosa, può comportare anche delle sofferenze. Perché? Perché nessuno di noi ama riconoscere i propri limiti. E questo non necessariamente per orgoglio, per superbia, qualche volta anche per orgoglio, ma perché l'esperienza del limite sotto sotto ci fa paura, perché ricorda a ciascuno di noi che siamo esseri limitati. E allora talvolta la presa di coscienza del limite, sia esso morale, ma sia esso anche fisico, psichico, certamente ci spaventa, perché inevitabilmente ci ricorda la caducità di questa esistenza terrena. Anzi, se noi prendessimo in considerazione solo i nostri limiti, senza imparare a leggerli alla luce della grazia di Dio, rischieremmo che i nostri limiti ci distruggano. Invece, imparare a guardarli con gli occhi di Dio, allora ci aiuta anche a trovare una via di uscita, una medicina, per così dire, per guarire. Ma a questo ci arriverò. Io questa sera vorrei prenderla un po' larga per quanto riguarda il Vangelo di Marco, perché certamente il brano che mi interessa di più è quello di 8, 27, 33, la confessione di Pietro sulla strada per Cesarea di Filippo. Però questo testo, in cui emerge in maniera direi molto evidente la fragilità di Pietro nei confronti di Gesù della sequela, si inserisce in un contesto che vale la pena ripercorrere almeno a grandi linee. E premesso che in 8, 27 e 33 siamo al centro del Vangelo di Marco, è il perno, per così dire, del racconto del Vangelo, è il perno perché qui abbiamo una svolta radicale. Cosa intendo? Se noi andiamo all'inizio del Vangelo di Marco, noi leggiamo questa frase che suona come un titolo: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Però se ci pensate, quell'informazione è un'informazione che viene data al lettore, ma i personaggi dentro alla storia non sanno ovviamente chi è Gesù, lo scopriranno cammin facendo. Qua in 8, 27, 33, quando Pietro dice "Tu sei il Cristo", per la prima volta un attore umano dentro alla storia comprende, anche se vedremo in maniera parziale, l'identità di Gesù. Quindi io lettore lo so, ma dopo questo percorso di 8 capitoli finalmente un uomo riconosce la messianità di Gesù, e quest'uomo è Pietro. Certo, quando Pietro parla, parla sempre anche a nome del gruppo, però non possiamo negare che qui emerge la sua personalità ed emerge anche il suo intuito. Ma dicevo, questo passo di 8, 27, 33 si colloca in una più ampia sezione che inizia al capitolo 6 e che ha a che fare proprio con la questione fondamentale del Vangelo, cioè l'identità di Gesù. In fondo, il Vangelo di Marco cerca di rispondere a questa domanda: chi è Gesù? Marco ce lo dice all'inizio: Gesù, Cristo, figlio di Dio, però non ci dice cosa vuol dire che Gesù è Messia, figlio di Dio. Per comprenderlo dobbiamo avere la pazienza, ma anche l'entusiasmo, di avventurarci nel mondo del racconto evangelico, attraverso il quale giungeremo a capire cosa vuol dire che Gesù è Cristo, Messia, figlio di Dio. E alla fine del racconto interverrà un ultimo personaggio, uno dal quale non ci aspetteremmo un simile riconoscimento, che è il centurione sotto la croce, che è un pagano, che vedendolo morire in quel modo esclama: veramente costui era figlio di Dio, veramente. E è molto importante notare, questo serve per quanto andremo dicendo questa sera, è molto importante notare che il centurione pronuncia quell'esclamazione vedendo Gesù morire in quel modo, vedendolo morire in quel modo, perché è nella morte che si manifesta la vera identità del figlio di Dio. Ma a questo ci arriveremo. Dicevo, quella sezione che inizia con il capitolo 16 si concentra in modo particolare su questa questione fondamentale del Vangelo: chi è Gesù? Perché dico inizia col capitolo, scusate, 6? Perché qui Gesù compie dei gesti che hanno a che fare proprio col mistero della sua identità. Il primo gesto, la moltiplicazione dei pani. È molto interessante andare, adesso io non ho il tempo di leggere tutto quel racconto, però si dice che a un certo punto Gesù si ritira con i suoi discepoli, però le folle gli corrono dietro, lo seguono. E al versetto 34 del capitolo 6 leggiamo: sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto, ormai tardi, congedali in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare. Ma egli disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Attenzione, Gesù prova compassione per queste folle perché sono come pecore senza pastore. Insegna e nutre. Però vedete, se noi andiamo nell'Antico Testamento, a partire dal primo libro di Samuele, ci accorgiamo di un particolare importante. E la promessa messianica, la promessa di un Messia che avrebbe diciamo condotto Israele alla salvezza definitiva, con chi nasce? Nasce con il re Davide. È il profeta Natan che a un certo punto annuncia a Davide che un suo erede avrebbe occupato il suo trono per sempre. E questa profezia viene ripresa da Luca nell'Annunciazione. Però Davide, dov'è che viene preso? Vi ricordate? Quando il profeta Samuele va dal padre di Davide, da Jesse, e perché Dio lo manda e gli dice: dove sono i tuoi figli? Perché devo vederli, perché poi uno lo deve consacrare, ungere, unto Messia. E ricordate che Jesse gli mostra tutti i suoi figli, però questo no, questo no, questo no. Alla fine il profeta dice a Jesse: ma sono tutti qui? No, il più piccolo è a pascolare il gregge, chiamalo. E è bellissimo quel racconto, no? Perché Dio dice: io non guardo l'apparenza, io guardo il cuore. E quando Samuele vede Davide, il Signore gli dice: è lui. Davide era a pascolare il gregge, e il compito del re pastore sarà quello poi, così come si sviluppa nell'Antico Testamento, sarà anzitutto quello di governare certamente il popolo, ma come? Insegnando la legge di Dio e prendendosi cura delle necessità e dei bisogni del popolo. È quello che Gesù fa. Allora vedete, attraverso questi gesti, Gesù assume i tratti del re Messia, del Messia. Proseguendo nella lettura, e coinvolge però in questa sua missione i discepoli, perché dice date loro da mangiare, anche se poi è lui che è all'origine del miracolo della moltiplicazione dei pani. Il racconto poi prosegue e dice che Gesù, venuta la sera di quel giorno, costringe i discepoli a salire sulla barca e a raggiungerlo a Bezzaida, dall'altra parte, mentre lui avrebbe congedato la folla. Gesù congeda la folla, sale su un monte a pregare. Cala la notte, i discepoli sono in difficoltà in mezzo al lago perché c'è un vento contrario che impedisce loro di avanzare, e Marco dice che Gesù dalla montagna li vide affaticati, scende per andare verso di loro, però dice Marco voleva oltrepassarli, e quando loro lo vedono camminare sulle acque gridano per la paura, è un fantasma, e allora lui ferma questa sua marcia sulle acque e si rivolge a loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Però io adesso lo dico in maniera estremamente sintetica. Se noi andiamo a leggere nell'Antico Testamento, per esempio in Esodo 3, quando Mosè è sul monte davanti al roveto ardente e Dio gli dice: ho visto il mio popolo in Egitto e ho deciso di intervenire per salvarlo. Ho visto il mio popolo dal monte. E in altri passi dell'Antico Testamento Dio è colui che precede e voleva oltrepassarli. E Dio è colui che cammina sulle acque, e questo lo dicono i Salmi: le tue orme sulle acque rimasero invisibili. Cosa vuol dire camminare sulle acque? Le acque, il mare, è il simbolo del caos, del male. Camminare sopra significa essere superiori. Camminare sopra il mare significa che il mare, per quanto sia agitato, non riesce a impedire l'avanzamento di Dio. E poi quell'affermazione: coraggio, sono io. Ma vi ricordate che quando Mosè chiede a Dio davanti al roveto ardente: qual è il tuo nome? Io vado dal faraone, chi mi manda? E ricordate quella risposta: io sono colui che sono, che in greco suona così: ego eimi o on. Ego, io e i mi sono, è colui che sono. Ma cosa vuol dire quella risposta? Vuol dire: io ci sono, la mia identità è la mia presenza con te, ovviamente per proteggerti, per sostenerti nel cammino. Allora, in greco suona ego e i mi o on, e qui Gesù si rivolge ai discepoli dicendo ego e i mi, che può voler dire: sono io, non sono un fantasma, sono davvero io. Ma può anche voler dire un riferimento al nome di Dio. Allora vedete che attraverso questi rimandi impliciti all'Antico Testamento Marco ci sta dicendo che Gesù è Dio, è Messia e Dio. Però c'è un dato strano. Quando Marco commenta lo stupore, la meraviglia dei discepoli, e non è uno stupore molto positivo perché è espressione della loro incapacità ad afferrare l'identità di Gesù, Marco dice: dentro di sé erano fortemente meravigliati. In greco suona in una maniera ancora un po' più strana: dentro di sé erano fuori di sé. perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Perché Marco mette in relazione l'episodio di Gesù che cammina sulle acque con il fatto dei pani? Perché tutti e due questi episodi hanno a che fare con l'identità di Gesù. E se non hanno capito l'identità di Gesù quando ha moltiplicato i pani, come si può pretendere che la capiscano quando lo vedono camminare sulle acque? Qui emerge un dato inquietante, che più il Vangelo va avanti, più i discepoli sono incapaci di afferrare l'identità di Gesù. Non ce la fanno. Più il Vangelo va avanti, più il racconto va avanti, più loro mostrano una intima, profonda resistenza davanti ai gesti e alle parole di Gesù. E questo lascia un po' inquietati. Perché i discepoli sono duri di cuore? Il perché lo capiremo tra breve. Però, proseguendo nella lettura, curiosamente, vi ricordate che Gesù aveva mandato i discepoli a Betsaida, invece arrivano a Genesaret. A Betsaida ci arrivano al capitolo 8, dove Gesù guarisce il cieco. Vedete, la loro incapacità rallenta il loro cammino. E allora, approfittando di questa lentezza, Gesù cerca in tutti i modi di aiutarli a capire il mistero della sua identità. E tra le tante cose che Gesù dice e fa in questo percorso allungato, c'è anche una seconda moltiplicazione dei pani. È molto interessante. La prima avviene in territorio ebraico, la seconda avviene in territorio pagano. E allora, con queste due moltiplicazioni, Gesù in qualche modo anticipa quella che sarà l'apertura ai pagani. Però, dopo la seconda moltiplicazione dei pani, succede qualcosa di strano ancora. Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente. Perdonate l'espressione, ogni tanto giravano le scatole anche a Gesù. Aveva appena moltiplicato i pani e questi gli chiedono un segno dal cielo. Più segno di così, e a un certo punto anche lui sospira e dice: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Attenzione, siamo al capitolo 8, versetto 14 e seguenti. Avevano i discepoli, avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Attenzione, verso qui la vicenda prende un risvolto tragicomico. Avevano dimenticato di prendere dei pani e avevano sulla barca un solo pane. Allora egli, Gesù, li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Visto che si parla di pane, dice Gesù, state attenti, che cos'è il lievito dei farisei? Noi sappiamo che i farisei avevano una grande fiducia in se stessi. I farisei erano convinti della bontà della loro fedeltà alla legge ed erano talmente sicuri di sé da ritenere che la salvezza, almeno per loro, era un merito, non era un dono. Vi ricordate la parabola del fariseo e del pubblicano in Luca? Il fariseo davanti all'altare che dice: ti ringrazio Signore che non sono come quel peccatore perché io sono bravo. E Gesù dice: vi dico che quel fariseo tornerà a casa con i suoi peccati, mentre il pubblicano che era in ginocchio, che diceva abbi pietà di me perché sono un peccatore, costui verrà giustificato, cioè verrà salvato, no? Allora il lievito è qualcosa che gonfia, no? Guardatevi dal lievito dei farisei, guardatevi da questo gonfiarsi di sicurezza e di meriti, e guardatevi dal lievito di Erode, un altro pieno di sé, pieno di potere, convinto di poter fare quello che vuole, convinto di essere un padre eterno. Ecco, questo vuol dire Gesù quando dice ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, cioè guardatevi dall'avere un'opinione troppo elevata di voi stessi, piuttosto fidatevi di Dio, riponete tutta la vostra fiducia non in voi stessi, ma in Dio, con una certezza che Dio si prende cura degli uomini. L'avete visto, sembra dire Gesù, nella moltiplicazione dei pani. Non è forse la moltiplicazione dei pani una espressione concreta della cura di Dio nei confronti di coloro che si affidano a Lui? Punto di domanda. E qui il risvolto tragicomico, perché Gesù dice tutte queste cose, ma quelli, i discepoli, discutevano fra loro perché non avevano pane. Cioè, capite bene l'assurdità. Avevano un pane sulla barca. Gesù ha appena moltiplicato migliaia di pani e loro litigano perché avevano un solo pane. Si accorse di questo Gesù e disse loro, e anche qui va giù pesante: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora, non comprendete, avete il cuore indurito. Non avevano capito il fatto dei pani, infatti il loro cuore era indurito. Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite, e non vi ricordate quando spezzate i cinque pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero 7. E disse loro: non comprendete ancora. Guardate che mai nel Vangelo Gesù incalza i suoi interlocutori con una valanga di domande, e domande anche molto provocatorie, molto severe. Cioè, Gesù era buono, questo non significa che non si arrabbiasse, e qui si arrabbia con i suoi discepoli. Perché? Perché sono ripiegati su se stessi, e perché, ripeto, mostrano di resistere davanti allo svelamento dell'identità messianica e divina del Maestro. Dopo questa scarica di domande, finalmente giungono a Bezzaida. Ecco il brano di questa sera. Scusate se l'ho presa larga, ma per farvi capire come il racconto del Vangelo si inserisce dentro una trama la cui conoscenza è fondamentale per comprendere il significato di quello che abbiamo letto. Perché? Perché Gesù ha appena detto: avete orecchi e non udite, avete occhi e non vedete, siete ciechi, e siete ciechi perché siete duri di cuore. E quando arriva a Bezzaida, la meta che si era proposto di raggiungere con i suoi discepoli, guarda caso avviene un miracolo, la guarigione di un cieco. Che poi, in realtà, sono due i miracoli di guarigione di un cieco, al capitolo 8 e al capitolo 10. E questi due miracoli, il cieco di Bezzaida e Bartimeo, che sono in relazione tra loro, e poi vi dico come, incorniciano la sezione centrale del Vangelo, quella sezione che si inaugura con la professione di fede di Pietro e che è ambientata lungo la via. E questa ambientazione di Gesù che cammina con i suoi discepoli lungo la via che lo porterà a Gerusalemme, cioè alla croce e alla risurrezione, questa sezione è dedicata alla formazione che Gesù riserva ai suoi discepoli. Ma non a caso questa sezione centrale del Vangelo è introdotta e conclusa dalla guarigione di un cieco. Il primo cieco, quello di Bezzaida. Gesù prende per mano questo cieco, lo porta in disparte, fa del fango, lo spalma sugli occhi, un'altra azione che richiama il gesto creatore di Dio. gli impone le mani e gli dice: ci vedi? E questo dice: sì, ci vedo, vedo uomini, vedo alberi che camminano. Ah, c'è qualcosa che non va. Allora ripete il gesto e dice che finalmente ci vedeva bene, in maniera nitida. Perché questo racconto di miracolo è posto qui? E soprattutto, perché qui Gesù sembra fare cilecca, almeno al primo colpo? In realtà Gesù non ha commesso nessun errore, ma questo miracolo avviene in due momenti, quindi secondo una progressione, perché è un miracolo che ci fa capire quanto gli uomini, e in particolare i discepoli, abbiano bisogno di un costante intervento di Gesù per arrivare a vedere bene. Riuscite a seguirmi? Quindi questo cieco è una figura simbolica che sintetizza nella sua esperienza il percorso dei discepoli, che per poter vedere bene hanno bisogno che Gesù intervenga più volte per poter aprire loro gli occhi e far sì che possano contemplare la sua identità. Alla fine del percorso di formazione abbiamo la figura di Bartimeo. Bartimeo, sapete, no? Gerico, siamo vicini a Gerusalemme, Gesù entra a Gerico, Bartimeo dov'è? È seduto, quindi non è in cammino Bartimeo. Bartimeo è seduto e grida: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora grida, ma la folla vuole metterlo a tacere. Grida ancora più forte. Gesù ode il grido di Bartimeo e lo fa chiamare. Anche qui, in quel racconto, c'è un particolare stranissimo, bello, però strano. Bartimeo è cieco. Gesù dice: fatelo venire. La gente gli dice: coraggio, ti chiama. Questo qui balza in piedi, molla il mantello e si mette a correre verso Gesù. Questo un cieco non lo fa. Cioè, no, non lo fa, è impossibile. Però capite l'elemento simpatico, però significativo. La parola di Gesù è in grado di far balzare in piedi e correre anche i ciechi. E il cieco arriva da Gesù. Gesù gli dice: cosa vuoi che faccia per te, maestro, che io veda di nuovo? E vuol dire che non era cieco all'inizio, è diventato cieco. E Gesù gli ridona la vista. Però qui emerge un altro particolare molto importante per il Vangelo. Quando Gesù ridona la vista a Bartimeo, Bartimeo non torna a fare quello che faceva prima di essere cieco, ma, e qui si conclude, seguiva, verbo all'imperfetto, azione continuata nel tempo, seguiva Gesù lungo la via. Bartimeo fa quello che a quel punto del Vangelo praticamente i discepoli non sono più in grado di fare. Perché i discepoli non sono in grado di fare? Perché sono così resistenti nei confronti dell'insegnamento di Gesù? Ecco, arrivo al dunque della mia proposta di questa sera. I discepoli sono così resistenti, sono così testardi, sono così duri perché sono fragili. C'è una fragilità inscritta nell'animo di questi uomini e in modo particolare nell'animo di Pietro. Infatti, quando Gesù ha guarito il cieco di Bezzaida, inizia il cammino lungo la strada e siamo al capitolo 8 e ne sono successe di cose a questo punto del Vangelo. Allora Gesù dice ai discepoli: ma ditemi un po', la gente chi dice che io sia? Ah, tu sei Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri dicono uno dei profeti. E guardate che è un bel complimento quello di sentirsi messo sullo stesso piano di Giovanni, quello di essere ritenuto un profeta, perché il profeta è un uomo di Dio. Quindi non è che l'opinione della gente nei confronti di Gesù fosse bassa, avevano un'alta opinione di Gesù di Nazaret. Però Gesù a un certo punto dice: ma voi chi dite che io sia? Guardate che in questa domanda, che è al centro del Vangelo, questa domanda, scusate, ci dice una cosa molto importante, e cioè che per poter parlare di fede autentica, bisogna che ciascuno personalmente risponda a questa domanda. È come se Gesù dicesse, perdonate se lo adatto un pochino, lo semplifico un po', come se Gesù dicesse: ti hanno parlato di me in famiglia, in chiesa, a catechismo, a scuola. Ebbene, perché non è che ci hanno raccontato delle storie, delle bugie, però finché la tua fede si basa su un sentito dire, non è ancora fede. Gesù dice a ciascuno di noi: io voglio sapere tu cosa pensi di me, chi sono io per te. E qui Pietro emerge in tutta la sua grandezza e poco dopo in tutta la sua fragilità. Tu sei il Cristo. Punto. Ah beh, la risposta è perfetta. Tu sei il Messia. Però Gesù reagisce in una maniera un po' strana. Ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. È il cosiddetto segreto messianico che attraversa il Vangelo di Marco. Perché? Quali sono le ragioni di questo comando alla segretezza? Lo capiamo subito. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo, vedete che Gesù, questo probabilmente è un dato proprio storico, non si è mai attribuito da sé il titolo di Messia, e adesso vi dico il perché, ma non si è neanche mai attribuito da sé il titolo di figlio di Dio. Sembra che amasse utilizzare per parlare di sé il titolo figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è un'espressione che compare nell'Antico Testamento, nel libro di Daniele, al capitolo 7, e da un lato esprime la solidarietà con l'umanità, uno di noi. Ma dall'altro, alla luce di Daniele 7, il figlio dell'uomo è la figura escatologica, cioè che inaugura l'ultima fase della storia, quella in cui a un certo punto bisogna decidersi pro o contro Dio. Cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto. Guardate che quel verbo lì, doveva, esprime una necessità. Ma a che cosa rimanda questo verbo? Al piano, al progetto salvifico di Dio. Vuol dire che la sofferenza nella vita di Gesù, la morte in croce, non è un incidente di percorso, non è una disgrazia che gli è capitata, ma rientra nel disegno di Dio. Attenzione, non perché Dio abbia voluto la morte di Gesù, ma rientra nel disegno di Dio perché Gesù è venuto per donare la sua vita fino alla fine. Quindi paradossalmente anche il male, per quanto possa sembrare assurdo, privo di senso, rientra in un più grande disegno di bene, in un più grande disegno di salvezza. Come Gesù cammina sopra le acque, così Dio è in grado di camminare sopra il male che è presente nella storia senza lasciarsi ostacolare. Anche se apparentemente il male sembra dire l'ultima parola, ma sappiamo che non è così. Allora, incominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Vedete il contrasto tra la segretezza di non dire che lui è il Messia e il discorso aperto che lui fa riguardo al suo destino. Pietro, ecco qui la fragilità di Pietro, lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Marco non ci dice il contenuto del rimprovero, però ce lo dice, non mi ricordo più se è Luca o Matteo, adesso mi viene un dubbio, nell'ultima cena, quando Pietro lo rimprovera e gli dice: questo non ti accadrà mai, darò la mia vita per te, questo non ti accadrà mai. Quindi attenzione, il rimprovero avviene di fronte a cosa? Di fronte all'affermazione che Gesù dovrà soffrire e morire. Ecco, qui c'è una resistenza di Pietro. Ma egli, Gesù, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, attenzione, Pietro prende in disparte Gesù e lo rimprovera severamente. Gesù reagisce con altrettanta severità, però per farsi sentire dai discepoli si deve voltare. Questo cosa vuol dire? Dove si è messo Pietro? Si è messo davanti. Tant'è vero che Gesù gli dice: vai dietro. Nella vecchia traduzione c'era lungi da me, e lungi non è corretto, vai dietro a me, Satana. Oh, guardate che per Pietro deve essere stata, scusate l'espressione, una badilata sul muso questa qua, cioè sentirsi chiamare da Gesù Satana, non è proprio un complimento, vero? Ma cosa vuol dire Satana? Non vuol dire che Pietro è indemoniato, ma vuol dire che Pietro, con questa sua reazione di rifiutare l'annuncio della sofferenza e della morte, di mettersi davanti a Gesù, Pietro sta prestando il fianco a una logica diabolica che vuole ostacolare il cammino di Gesù verso Gerusalemme, verso la croce. Questo non vuole il diavolo, non vuole che Gesù vada a Gerusalemme, non vuole che Gesù muoia in croce, non vuole che Gesù doni la sua vita fino alla fine, perché il diavolo sa benissimo che se Gesù riuscirà a compiere questo progetto divino, per il diavolo è l'inizio della fine. E all'inizio del Vangelo di Marco, Marco ha accennato sì alle tentazioni di Gesù nel deserto, però a differenza di Matteo e di Luca non ha raccontato il contenuto delle tentazioni, ma utilizza una costruzione verbale che lascia intendere che le tentazioni non finiscono nel deserto, ma continuano. Allora, mentre Marco e Luca ci dicono il contenuto, Marco non lo dice, ma ce lo dice qui. In fondo, nelle tentazioni nel deserto di Matteo e di Luca, il diavolo cos'è che vuole che Gesù faccia? Vuole che Gesù utilizzi il suo potere messianico di figlio di Dio per sé. Se tu sei il figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Hai fame? Usa il tuo potere per te stesso. Sapete che Gesù non dialoga col diavolo, perché col diavolo, col peccato, non si deve dialogare, se no altrimenti si finisce male, perché è furbo, ma risponde con la parola di Dio, il Deuteronomio. Non di solo pane vive l'uomo, in Luca. Matteo aggiunge: ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Però attenzione, perché quello stesso Gesù che si rifiuta di trasformare la pietra in pane per sé, non esiterà a usare il suo potere per moltiplicare i pani per gli altri, e di fare della sua vita un dono per gli altri. Capite? Questo non lo vuole il diavolo, perché se Gesù utilizza il suo potere in quel modo, il diavolo è sconfitto, perché l'umanità è salva. Quindi vedete che Marco non racconta il contenuto delle tentazioni, ma lo racconta qui. E questo passo del Vangelo di Marco un po' ci deve spaventare. Perché? Perché non esiste solo la tentazione che si manifesta nel peccato, evidente. Esiste anche una tentazione molto più sottile. Vai dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma pensi secondo gli uomini. Qual è la logica degli uomini? Guardate, è molto evidente. Ciascuno di noi istintivamente tende a proteggere la propria vita. Siamo molto attaccati alla nostra vita. Siamo molto attaccati. Per amor di Dio, questo è un bene. Non è che dobbiamo disprezzare la vita che Dio ci ha donato. Però dobbiamo imparare a viverla nell'ottica del dono e non nell'ottica del possesso. Perché se la viviamo nell'ottica del possesso, allora sono dolori, anzitutto per noi e anche per quelli che ci stanno vicini. Ora, Pietro reagisce così perché? Perché fondamentalmente ha paura della sofferenza e della morte, ha paura del limite. In questo Pietro è molto fragile. Ed è questa fragilità che lo porta a resistere, lui e gli altri, a quegli insegnamenti di Gesù relativi a se stesso, che dicono invece che la sua esistenza è un dono per gli altri. Poi qui emerge anche un altro dato storico, e con molta probabilità questo ci viene confermato dal racconto dei discepoli di Emmaus. Vi ricordate quei due che se ne vanno via da Gerusalemme, che sono delusi, amareggiati per la morte di Gesù? Vi ricordate che quando quel misterioso pellegrino si fa loro compagno di viaggio, gli dice: ma come mai state litigando, come mai state discutendo? E loro gli dicono: solo tu sei così forestiero da non sapere ciò che è successo a Gesù, profeta potente in parole ed opere, come i nostri capi lo hanno messo a morte. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, e invece con tutto ciò sono passati 3 giorni. Noi speravamo, e all'epoca di Gesù l'ideale, la speranza messianica si era colorata di una connotazione politica rivoluzionaria. Quindi possiamo immaginare che l'entusiasmo di Pietro e degli altri nel seguire Gesù fosse legato a questa speranza. È lui il leader, è lui che a un certo punto restaurerà il trono di Davide. È chiaro che se è lui, andiamogli dietro, perché anche noi diventeremo potenti. Magari Pietro sarà anche stato sincero nel voler bene a Gesù, questo non lo metto in discussione, ma vi ricordate la domanda che Giacomo e Giovanni pongono a Gesù? Vogliamo sedere accanto a te? Quando tu diventerai importante, noi vogliamo essere alla tua destra e alla tua sinistra. Vogliamo i posti del potere. E Gesù gli risponde: ma siete capaci di bere il calice che sto per bere? Sì, certo che siamo capaci. Bene, lo berrete, anche se decidere di stare accanto a me non spetta a me, ma spetta al Padre mio. E quando Gesù siederà su quel trono che è la croce, accanto a lui ci saranno 2 disgraziati, 2 criminali, i 2 ladroni. Però vedete quanto i discepoli sono distanti e dall'ideale messianico di Gesù. Loro pensano in categorie umane, che sono categorie di potere, categorie che mirano a salvare la vita. Ecco allora che Gesù prosegue e dice: convocata la folla insieme ai discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, se qualcuno vuole essere mio discepolo, cosa vuol dire essere discepolo? Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Cosa vuol dire rinnegare se stessi? Attenzione, perché nella tradizione cristiana di questa affermazione di Gesù è stata data una lettura molto moraleggiante, e trovate tutto poi scritto sui fogli che vi ho dato, e io adesso devo un po' sintetizzare perché il tempo corre. E bisogna vivere una vita di abnegazione, di penitenza, bisogna fustigarsi. Allora, non è questo quello che Gesù chiede ai suoi discepoli. Rinnegare se stessi non significa disprezzarsi. Dio ci ha fatti così, e se ci ha fatti così aveva i suoi buoni motivi, e noi non dobbiamo distruggere la nostra identità. Rinnegare noi stessi però vuol dire quello che dicevo prima: riconoscere che la nostra vita è un dono e che noi non siamo i proprietari esclusivi della nostra esistenza. L'abbiamo ricevuta in dono, con un mandato, quello di condividere con gli altri quello che noi siamo prima ancora di quello che abbiamo. Questo è l'amore. Ecco, rinnegare se stessi significa vivere l'esistenza nell'ottica del dono e dell'appartenenza. A chi? A Dio. Perché? Quella frase, prenda la sua croce e mi segua, cosa poteva dire in quel momento? C'è un autore tedesco, Winkler, ve l'ho citato nella dispensina, che dice: se noi andiamo a leggere il profeta Ezechiele, a un certo punto Ezechiele dice che gli eletti, il popolo di Dio, portano un tau sulla fronte, ma il tau aveva la forma di una croce, e Giovanni nell'Apocalisse dice che i 144.000 erano segnati. Guardate che la croce, prima ancora che essere un supplizio, è anzitutto un segno di appartenenza. Poi certamente prendere la croce vuol dire accettare la sofferenza, ma prima di tutto è portare su di sé un segno che dice la nostra appartenenza a Gesù. Infatti il segno della croce ci dice, ci ricorda, o è espressione del nostro essere cristiani. Quindi, prima ancora che un accettare la sofferenza, anche perché guardate, perché anche qui certe volte rischiamo di dire delle cose che secondo me non sono proprio così ortodosse. Cioè, Dio non ama la sofferenza, Cioè, Dio non la ama. Dio non la vuole la sofferenza. Certe volte ci sono delle come dire, correnti religiose che dicono bisogna soffrire. No, un conto è accettare la sofferenza e viverla offrendola al Signore, allora questo sì, ma non è che la sofferenza in sé sia un bene, e Dio non ama la sofferenza degli uomini. Quindi prendere la croce non significa andare a cercare, a provocarsi delle sofferenze, perché Gesù lo dice ogni giorno alla sua croce, alla sua pena, ma significa anzitutto assumere su di sé quel destino di Gesù, che è un destino certamente segnato dalla sofferenza, ma ancor prima dal dono. Quindi prendere la croce vuol dire appartenere a Gesù. E poi lo dice: perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E qui è quello che abbiamo detto, no? La vita è un dono, che chiede di essere donato per poter crescere. Se invece noi la tratteniamo egoisticamente, allora la perdiamo. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Ecco, anche qui cosa vuol dire vergognarsi? Vuol dire in fondo rinnegare l'insegnamento di Gesù. Vuol dire alla fine non avere il coraggio di vivere fino in fondo la logica del Vangelo. Ovviamente, soprattutto quando la logica del mondo contrasta la logica del Vangelo. Guardate che in questo ultimo insegnamento c'è un dato importante che riguarda ciascuno di noi, ed è questo: per causa mia e del Vangelo, di me e delle mie parole. Noi non abbiamo più Gesù come ce l'avevano loro 2000 anni fa. Ma noi cosa abbiamo? Abbiamo il Vangelo, abbiamo la parola di Dio. Allora, seguire Gesù, quindi vivere un cammino di santità, significa anzitutto fare di quella parola del Vangelo, come dice il Salmo, la lampada che illumina i nostri passi. Se vogliamo essere santi, dobbiamo anzitutto porci in un ascolto fiducioso e obbediente della parola del Vangelo. Ecco, questa è la santità che Gesù propone a ciascuno di noi attraverso gli insegnamenti evangelici. Però capite bene, e concludo, che questa pagina di Vangelo ci mostra anche dove sta la fragilità di Pietro e degli altri. Sta nell'essere troppo attaccati in maniera, direi, distorta, egoistica, alla propria idea che loro hanno di Dio e di Gesù. E quando Pietro all'inizio segue Gesù, non dico che sia stato falso, era sincero, però chiaramente possiamo immaginare, Gesù era uno che compiva miracoli, era uno che suscitava l'ammirazione delle folle. Capite bene anche voi che tutto sommato è facile, è gratificante essere discepoli di un leader così carismatico. Ma appena Gesù comincia a parlare della sua sofferenza e della sua morte, vedete che i discepoli cominciano a prendere le distanze. Tant'è vero che nel Vangelo di Luca, a un certo punto Gesù glielo dice: volete andarvene anche voi? Perché quando ormai la vicenda non si mette bene e le folle cominciano a allontanarsi, Gesù lo dice ai discepoli. Però là Pietro risponde: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Allora, guardate che in questo passo del Vangelo emerge una verità che ci deve fare riflettere. All'inizio di ogni vocazione c'è l'entusiasmo, ed è bene che ci sia. Però non significa che abbiamo già capito tutto. Occorre poi che nel cammino le motivazioni che hanno animato le nostre scelte vengano purificate dalla vita, purificate dalla parola di Dio. E questa purificazione deve passare necessariamente attraverso l'esperienza del limite, perché finché non avremo imparato ad accettare i nostri limiti e quel limite grande che si chiama sofferenza e morte, finché non avremo imparato ad affrontarlo da discepoli di Gesù, non possiamo dire di essere pienamente maturi. Non so se mi sono spiegato. Però questo è quello che Gesù sembra voler dire e dirà poi più avanti ai discepoli. L'importante è che affrontiamo tutto da discepoli di Gesù. Perché se lo affronteremo da discepoli di Gesù, cioè alla scuola della sua parola, non dico che l'esperienza sarà semplice, ma non sarà impossibile. Per concludere, vi ho dato queste due pagine che ho preso da un bel libro, libretto, di Carlo Maria Martini, un breve corso di esercizi spirituali che il Cardinale Martini predicò ai seminaristi di Milano, che si intitola Le Confessioni di Pietro. Purtroppo non si trova in commercio, però in qualche biblioteca magari si può trovare. Vorrei solo leggere con voi la prima parte, e quel foglio con su le prove della vocazione di Pietro. Noi qui leggiamo: la chiamata di Pietro non comporta solo un processo ascensionale, bensì anche la via della prova, dello sbaglio, della menzogna. Il destino dell'uomo, infatti, e la sua crescita nella conoscenza di Dio e di sé sono attraversati dal conflitto, dal dramma, dalla disgregazione. Questo brano, che è quello che abbiamo ascoltato noi, ci sorprende. Pietro aveva riconosciuto il volto di Dio in Gesù per una folgorazione straordinaria, abbiamo detto, ma evidentemente non aveva compreso che la sapienza divina passa attraverso l'umiliazione, l'umiltà, la sofferenza, la povertà e la croce. È difficile esprimere quale coscienza di Gesù acquista Pietro di fronte alla predizione della passione. Certamente vive una prova terribile, sperimentando in qualche modo Gesù come ostacolo, come inciampo. Forse si sente deluso. Ma come? Ho accolto subito la tua chiamata, ho lasciato il mio mestiere, le mie reti, ti ho seguito per aiutarti a compiere la tua opera, a instaurare il tuo regno. Mi hai detto che volevi edificare la tua chiesa su di me. Abbiamo vissuto momenti intensi di amicizia e ora, improvvisamente, annunci che sarai respinto, rinnegato, travolto e ucciso. Andate alla pagina 2, dietro. Fino a quel momento la vita di Pietro procedeva abbastanza tranquillamente. Il suo stare con Gesù non creava alcun problema, ma ora egli sperimenta la rottura, capisce che il suo amore per il Maestro deve essere purificato. È la prima grande prova del suo cammino e del suo attaccamento a Gesù. Però non si allontana e continua a seguire colui che l'ha chiamato quel giorno lungo il lago di Galilea e che poi gli ha conferito la missione, la sua vera identità. Può essere utile rileggere la confessione di Pietro nel Vangelo secondo Giovanni. Gesù ha tenuto un discorso nella sinagoga di Cafarnao, il famoso discorso sul pane di vita. Viene accusato di linguaggio duro. Da allora molti discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Forse anche voi volete andarvene?» Gli rispose Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Anche in questo caso si è creata una reazione, una situazione di blocco, di rottura. Probabilmente nemmeno Pietro ha capito il discorso sul pane di vita, però intuisce che deve dare fiducia alla parola vivente, a Gesù, e pronuncia quelle bellissime parole. Ecco, concludo davvero dicendo che cosa? Gesù chiama Pietro Satana. Non lo fa per umiliarlo, lo fa per dargli uno scossone potente, per dirgli: stai attento Pietro, ascoltami, non dare troppo ascolto alle idee che tu ti sei fatto di me, lasciati guidare dalla mia parola. E Gesù vuole bene a Pietro e lo ha chiamato e sa chi chiamava, sapeva, conosceva la sua fragilità. e ci riempie il cuore di grande consolazione che quando alla fine del Vangelo le donne entrano nel sepolcro, questo ve l'ho detto l'altra volta, i discepoli hanno fallito, Pietro ha fallito perché ha rinnegato Gesù, il giovane che le donne incontrano nel sepolcro dice: il crocifisso è risorto, non è qui, andate e dite a Pietro che li precede in Galilea. Quindi vedete che Gesù non abbandona Pietro e alla fine lo va ancora a cercare. Forse perché aveva bisogno di quest'uomo tanto fragile, ma anche tanto santo.